Bello rivedervi, come detto Adino all'inizio, sono Elia con mia moglie Giulia e i nostri quattro figli. Ebbene, sono stato qui con voi diversi anni fa, era il primo maggio del 2005, tanti anni fa, 2005, 21 anni fa. Però prima di andare avanti, possiamo mandare le slide, darvi una bella comunicazione. Fossano, provincia di Cuneo, la nostra chiesa, vi saluta con tutto il loro affetto e vi invitiamo sabato 19 settembre a Fossano. Avremo la festa dei battesimi. Diletta, la nostra secondogenita, è una delle tre persone che scenderà nelle acque battesimali. Siccome noi non abbiamo un locale bello come il vostro, saremo in un hall di albergo e quindi c'è capienza per tutti. Quindi venite, vi aspettiamo. Legato a questo vi chiedo di pregare per un locale a Fossano. Siamo in affitto, abbiamo già accantonato un gruzzoletto per acquistare un locale. Pregate insieme a noi, se vi ricordate, fratelli, quando vi ricordate, pregate con noi affinché anche noi possiamo avere più spazio e fare i battesimi nel nostro locale a Fossano, in provincia di Cuneo. 21 anni fa, su cosa avevo predicato? Prossima slide. Ma voi siate forti e non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano e il vostro lavoro sarà ricompensato. Avevo tratto le mie considerazioni da questo versetto dell'Antico Testamento e il titolo di allora era "Che premio desideri ricevere?". Infatti avevo spronato l'assemblea facendo notare che ogni sforzo ha una ricompensa, ogni sforzo ha una ricompensa e anche quegli sforzi, quegli impegni che nessuno vede, il Signore li vede e avrà una ricompensa. La prossima slide ci dice proprio questo. Se sai riconoscerla, anche la fatica più silenziosa porta frutto. Confido che in questi 21 anni ciascuno di voi abbia lavorato, lottato, combattuto e il Signore sicuramente darà la ricompensa. Oggi voglio spronare la Chiesa con una lettera tra le più brevi del Nuovo Testamento. Una lettera che ci sfida, una lettera veramente molto intensa, che si trova proprio prima dell'Apocalisse. Lettera di Giuda. Il titolo è "Riposati nella sua custodia. Egli è potente per preservarvi da ogni caduta e presentarvi irreprensibili". Quando ho preparato questi pensieri e poi ho sentito l'introduzione di Massimo, ho detto: Signore, grazie Signore, perché tu guidi ogni cosa. Siamo stati condotti a meditare su Deuteronomio 33, il Dio eterno è il tuo rifugio, colui che ti custodisce e sotto di te stanno le braccia eterne, che abbiamo ripetuto più volte. E io voglio proprio sottolineare questo aspetto da un'altra angolatura, quella tratta dalla lettera di Giuda. Riposati nella sua custodia, ma non è un riposarsi passivo, apatico, ma è un riposarsi che chiede impegno. Infatti, La lettera di Giuda parla di combattimento, combattere per la fede, riconoscere, rispondi e poi riposati. Ecco, c'è questo sviluppo che dobbiamo seguire, perseguire, per riposarci nel Signore. Infatti, riconoscere l'inganno, rispondere con la verità e nella verità e poi riposarsi nella grazia. La lettera di Giuda è un testo che non perde tempo, non gira intorno ai problemi, non usa mezze parole. Giuda ci chiama a una fede vigile, coraggiosa, misericordiosa e profondamente sicura. Il messaggio della lettera di Giuda è per noi oggi. Vigile. Dobbiamo riconoscere il male, fratelli. Coraggiosa. Dobbiamo rispondere con verità. Misericordiosa anche. Avere cura di chi vacilla. Avere pietà. E poi, sicura, riposarsi. Riposarsi nella potenza di Dio. E questo il mio intento questa mattina per voi. Giuda non è un teologo distante che dispensa della dottrina. Egli si presenta come un pastore che vede un pericolo reale e decide di intervenire. È meravigliosa questa lettera perché Giuda prende la penna, prende la carta, ha in mente di incoraggiare i fratelli e poi mentre scrive deve cambiare tono, deve cambiare argomento. Leggiamo i versetti 3 e 4. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché? Perché si sono infiltrati tra voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna. Sono empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Capiamo che il primo punto è un'urgenza. Aveva il cuore allegro Giuda per incoraggiare i fratelli, ma mentre riflette, il Signore, lo Spirito Santo, gli dice, lo ispira a scrivere riguardo un combattimento, un'urgenza nel combattimento. E quindi questa cura da parte di Giuda è una cura legata alla realtà, nasce da bisogni concreti, contingenti e non da programmi astratti che una chiesa deve mantenere con tutti i loro pregi. Perché? Perché siamo in presenza della distorsione della grazia. Bisogna parlare chiaramente, in maniera chiara e specifica della grazia, senza compromesso. E poi il coraggio di dire la verità. Difendere il gregge significa non tacere di fronte a un pericolo spirituale. Quindi, primo punto, vigilare. Dobbiamo riconoscere. Questi falsi maestri come sono entrati? Si sono infiltrati, piano piano. Sono entrati di nascosto. non sono arrivati con le bandiere alzate, non hanno dichiarato apertamente le loro intenzioni. Si sono travestiti da agnelli, si sono infiltrati. Che parola profonda, gli infiltrati. E allora bisogna riconoscere l'inganno. Riuscite a leggere? Ecco, io non tanto. L'infiltrazione silenziosa. Sembrano dei fratelli, sembrano spirituali, sembrano dei dottori, degli insegnanti, anzi, degli insegnanti con delle novità, come vedremo fra un attimo. E piano piano si infiltrano, mettono radici. Il male spirituale, fratelli, raramente si presenta come male, arriva come normalizzazione del compromesso. Che brutta parola, il compromesso con il peccato. Ma sì, che c'è di male? È solo una volta. Ma sì, questo è il compromesso. E con il passar del tempo avviene una normalizzazione. Questi infiltrati usano un linguaggio spirituale. Ecco, la spiritualità che tanto stimola le persone, perché noi siamo fatti anche di spirito. Ebbene, ma non tutta la spiritualità è biblica, fratelli. Dobbiamo riconoscere questo inganno. Inoltre, questi falsi parlano anche di grazia, ma non è una grazia che trasforma, ma è una grazia che giustifica il peccato. L'ho detto chiaramente, Giuda. Volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Parole un po' arcaiche per dire: attraverso la grazia sottolineano il permissivismo, tutto è permesso e quindi diventa una vita dissoluta, una vita che giustifica il peccato, fratelli. E allora per questo Giuda ci chiama a combattere, a contendere, combattere, che non significa litigare. Non significa diventare polemici, ma significa proteggere la verità con amore e fermezza. Perché? Perché la fede cristiana non è soggetta ad aggiornamenti culturali. La fede cristiana è stata trasmessa ai santi quante volte? Una volta. E per quante volte? Per sempre. Una volta e per sempre. Questo ci dà grande fermezza, grande sicurezza, fratelli, che quello che stiamo dicendo, il messaggio centrale della parola di Dio, è lo stesso da 2000 anni a questa parte. Vigilare significa dunque riconoscere ciò che non è da Dio, distinguere tra novità e verità, distinguere tra ciò che è seducente e ciò che è santo, una chiamata alla santità. Quindi riconoscere è il primo verbo, fratelli, riconoscere. Devi riconoscere l'inganno. Riconosci, in una maniera più personale, ciò che ti allontana da Gesù Cristo. Riconosci ciò che indebolisce la tua fede. Riconosci ciò che ti promette libertà, ma ti porta a schiavitù. Secondo aspetto, denunciare. Leggiamo i versetti da 5 a 7. Non leggeremo tutta la lettera, alcuni versetti qua e là. Ora voglio ricordare a voi, che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro, cioè come gli angeli, alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Denunciare. Giuda, dopo aver mostrato il problema, denuncia il problema e lo fa con tre esempi. Mette in evidenza tre esempi. Israele, il popolo creato da Dio. Ebbene, quelli increduli sono periti. Israele incredulo, non è entrato nella terra promessa. Gli angeli, esseri spirituali, che hanno abbandonato la loro posizione. E poi Sodoma e Gomorra e le città limitrofe, che sono state distrutte con il fuoco. Fratelli, non sono solo storie antiche, questi sono esempi che mostrano che la ribellione spirituale ha conseguenze reali, conseguenze di fuoco, un fuoco eterno, fuoco eterno, alla fine del versetto 7. Leggiamo ora qualche versetto qua e là, il versetto 8, 10, poi 12, 13 e 16. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male della dignità. Versetto 10. Questi parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, proprio come delle bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. 12 e 13. Essi, questi visionari, questi empi, sono delle macchie nelle vostre agapi. Quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, sono delle nuvole senz'acqua portate qua e là dai venti, sono degli alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, sono delle onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, sono delle stelle, sì, ma delle stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Versetto 16, sono dei mormoratori, sono degli scontenti, camminano secondo le loro passioni. E notate, abbiamo già visto più verbi riguardo parlare, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Che quadro incredibile ci traccia Giuda con queste parole. Giuda utilizza delle immagini naturali vigorose, nuvole senz'acqua. Le nuvole durante l'estate sono molto importanti. Proprio l'altro giorno, a Cavaller Maggiore, dove abitiamo noi, il cielo si è annuvolato, si è coperto di nuvole e un vento fortissimo faceva presagire una bella pioggia. E invece niente, a Cavaller Maggiore non è piovuto. Allora questi sono così, delle nuvole che sembra che portino della frescura, ma sono senza acqua. Promettono pioggia, ma lasciano la terra arida. Sono onde furiose del mare. Cosa vuol dire? Vuol dire che creano confusione nell'uditorio, agitazione invece di infondere pace e sicurezza. E poi sono delle stelle. Le stelle, sapete, 2000 anni fa servivano per orientarsi nel mare. Ma se queste stelle si muovono e sono erranti, allora diventano delle guide che non conducono a nulla. Disorientano i credenti invece che guidarli. Si tratta proprio di una profezia che si avvera. L'Apostolo Paolo ne ha parlato chiaramente in 1 Timoteo 4, la prossima slide ci mostra questo. Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Si sono incamminati per via dell'ipocrisia, di uomini che profetizzano e proferiscono menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. 1 Timoteo capitolo 4. E si è avverato e si avvera ancora oggi sotto i nostri occhi. Allora Giuda dice: bisogna correggere con fermezza, rispondere proteggendo i deboli, quelli che si lasciano portare qua e là da ogni vento di dottrina. Sono quelli che hanno un problema alle loro orecchie. Sì, sapete, alcuni hanno un prurito alle loro orecchie. E sempre l'Apostolo Paolo ci dice in Seconda Timoteo: verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità per volgersi alle favole. Allora, rispondere con la sana dottrina. Tu predica la sana dottrina, dice l'Apostolo Paolo, la parola di Dio, l'intero consiglio di Dio, senza andare oltre, perché chi va oltre non ha Cristo. Bisogna rimanere nella dottrina, come è scritto altrove nella parola di Dio. La verità, infatti, è sempre pastorale. Non è una verità che distrugge, è una verità che libera. La verità non umilia, ma guarisce. Quindi il secondo verbo è rispondi. Rispondi con verità, rispondi con amore, rispondi con coraggio. Non lasciare che il male cresca indisturbato. Per questo ci sono le guide in ogni chiesa locale, per vigilare sul gregge, affinché la sana dottrina venga conservata. Prossima slide. Curare. Leggiamo i versetti 17 e seguenti. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, sono gente sensuale che non ha lo spirito, ma voi edificate voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Notate questo versetto 20 e 21, questa frase. Tra le altre cose, questi due versetti 20 e 21, è detto in maniera esplicita la triunità di Dio. La triunità di Dio viene coinvolta. Ecco perché è così forte questo messaggio che Giuda vuole lasciare. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, Dio Padre, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, quando alcuni dicono, ma la parola Trinità non si trova nella Bibbia, è vero, caro amico, ma ci sono diversi versetti che mostrano la triunità di Dio. Questo è uno di quelli. Allora, tornando al nostro argomento, devi avere cura. Prima di tutto devi avere cura di te stesso. Bada a te stesso. Devi edificarti. Edificare vuol dire costruire, crescere. Devi pregare costantemente attraverso lo Spirito Santo. Devi conservarti. E poi devi avere misericordia. Versetto 22. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Allora, una cura che parte da te e arriva fino all'altro, a quello che è debole, a quello che è nel dubbio, che è dubbioso, che è ancora sballottato qua e là. Infatti la Chiesa è un ospizio di grazia. La Chiesa è un ospedale spirituale. Gesù disse: io non sono venuto per i sani, ma per i malati, per i bisognosi. La Chiesa non deve trasformarsi in un tribunale freddo, ma deve rimanere un luogo di guarigione. Vedete, perché parlando di contrastare i falsi dottori, si può scendere, si può scadere e diventare un tribunale, ma la Chiesa deve rimanere un luogo d'amore. Com'è meraviglioso questo equilibrio, amore e giustizia, tanto meraviglioso quanto difficile da mantenere. Eppure siamo chiamati ad essere una Chiesa così, un luogo dove chi è ferito viene curato, chi è confuso viene accompagnato, chi è caduto viene rialzato. Ricordiamoci, fratelli, che la misericordia non è debolezza. Quante volte in questo mondo pensiamo che chi sia mite sia un debole? Sbagliato. La misericordia è forza. Quando parliamo di misericordia, ricordiamoci sempre l'esempio di Gesù, colui che era veramente un uomo forte, eppure era misericordioso. La misericordia è forza che recupera chi è caduto. Fratelli, la santità cristiana non è isolamento, ma è relazione che trasforma. Quindi rispondere significa ristabilire. Il nostro secondo verbo, rispondere, significa ristabilire. Significa non bruciare chi sbaglia. Significa non trasformare la verità in arma contundente. Ma significa ricordare che anche noi siamo stati recuperati dalla grazia. Andiamo al terzo ed ultimo punto. E allora riposati. Adora il Signore e riposati nella sua potenza. Versetto 24. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. A questo punto puoi riposarti, riposarti in Dio. Che meraviglia questo pensiero, questa adorazione, quello che abbiamo fatto nella prima parte di questa riunione. Siamo riposati nelle braccia eterne di Dio. L'adorazione è proprio questo, riposarci nella grazia. La perseveranza cristiana poggia interamente sulla fedeltà assoluta del Creatore. Non si tratta di un equilibrio precario. La salvezza non è una fune su cui si cammina in maniera barcollante, ma è l'abbraccio saldo del Padre. Che meraviglia! Si tratta di una custodia attiva. La mano di Dio ci sorregge affinché non cadiamo, come nel sogno di cui ci ha parlato Massimo, non cadiamo ma siamo sorretti, non cadiamo nel fango del peccato per godere la pace profonda. Riposati, la lotta certo è aspra, ma la vittoria è già del nostro Signore. Ultima slide per ricapitolare, perché dopo ogni messaggio io chiedo sempre, per esempio a Fossano chiederò come è andata la predicazione. Certo, oggi si possono ascoltare o vedere le predicazioni, ma il punto è, alla fine di una predicazione, cosa porti a casa con te? Perché mi rendo conto che ho detto tantissime parole, ma cosa porti a casa con te? Quindi questa slide è un riassunto. Porta almeno queste tre cose. Riconosci l'inganno, vigila quotidianamente dentro di te e attorno a te contro le sottili infiltrazioni del compromesso morale che anestetizzano la fede. Poi, dopo che hai riconosciuto, rispondi con verità e carità. Che bella parola, carità. Carità è proprio l'essenza dell'amore. Difendi strenuamente gli insegnamenti biblici e allo stesso tempo accogli e risana chi attraversa il dubbio o la caduta. Solo così potrai riposarti nella sua custodia divina. Affida le tue debolezze a colui che ha il potere di preservarti integro e presentarti glorioso e gioioso davanti alla sua presenza. Giuda ci consegna una fede lucida, coraggiosa, misericordiosa e sicura. Ultima slide. Noi dobbiamo chiedere al Signore queste tre cose e lo voglio fare in preghiera. Alla fine di questa carrellata che ho dovuto accelerare gli ultimi minuti, perdonatemi per questo. Preghiamo. Padre nostro, la tua parola è potente ed attuale. Io sono un debole strumento nelle tue mani, ma la tua parola è onnipotente. Ti prego che possa scalfire il cuore di ciascuno di noi. Ti preghiamo dunque, Signore, donaci occhi per riconoscere l'inganno. Donaci un cuore per rispondere a questo inganno e donaci la pace per riposare in te, riposare nella tua grazia, riposare nella tua salvezza. Che questi pensieri possano rimanere nei nostri cuori oggi e sempre e portare frutto alla tua gloria nel nome di Gesù. Amen ed amen.